Benvenuti ad una nuova puntata di Polaroid. Buonasera a tutti. Questa sera abbiamo in studio un'altra volta Gabriele.
Ciao a tutti.
Ma questa settimana non abbiamo con noi né Giancarlo né Alessandro.
Sono stati beccati mentre facevano il bagno nel Berlusconi's Lake a Porto Cervo.
Sì, questa settimana ci siamo dilettati a guardare su Google Earth la casa di Berlusconi, più che casa, la Villa Certosa.
C'è quindi... pure il giardino dei cactus.
Probabilmente Alessandro sarà ancora lì impigliato
tra un cactus e l'altro. È rimasta una spina fissata.
E neanche Giacomo, dove sarà Giacomo questa settimana?
Vabbè, andiamo avanti, visto che qui è un bollettino di guerra.
E quindi, niente, questa settimana siamo qui un'altra volta per parlare di altre notizie dagli esteri e dagli interni. Prima cosa, come sempre, vi ricordiamo i contatti, redazione @titolidicoda.org. E siamo anche su Facebook, vabbè, insomma, un po' di contatti qua e là. Dunque, questa settimana è particolare perché questo fine settimana ci sono stati i ballottaggi e i referendum.
C'è stata Patrizia.
Soprattutto. Ci vuoi dare un piccolo flash, Gabriele?
Ma no, una cosa carina che notavo stamattina, ieri a Bari, dopo le elezioni, ha vinto il candidato sindaco di centro-sinistra, Emiliano, e un corteo spontaneo che portava in trionfo Emiliano urlava Patrizia, Patrizia, in giro per la città, ed è, insomma, la chicca della giornata.
E poi per il resto, invece, oltre al referendum e al ballottaggio di cui parleremo dopo, c'è stato purtroppo un incidente ferroviario vicino Prato. È stata bloccata la Firenze-Bologna, è una tratta molto particolare dal punto di vista ferroviario, purtroppo.
Diciamo che cade a pezzi. Due settimane fa cadevano i fili dell'alta tensione.
Soprattutto perché, vabbè, da noi è stata diverse volte percorsa, di problemi non ce ne sono pochi, quindi la conosciamo bene, però al di là di questo ci sono stati dei ritardi, dei cambi di percorso, perché sono deragliati un treno merci e hanno urtato contro un intercity, ma fortunatamente comunque non ci sono stati incidenti che riguardano i passeggeri. E questo per...
A parte qualche piccola incazzatura di viaggiatori che hanno dovuto prendere i pullman per andare da Milano a Firenze, o dei Freccia Rossa
che non ci siano state vittime, dai,
che sprecciavano su altre linee ferroviarie. Come?
E poi un'altra notizia che ci viene dai dati dell'Eurostat, che ci pongono al primo posto della classifica europea al 44% per la pressione fiscale complessiva, che è in aumento e diminuisce su quella sui redditi e sulle imprese. Quindi ci arriva questa notizia da Bruxelles perché ci sono troppe tasse sul lavoro, e l'Italia è prima dell'Unione Europea, è un paese che appunto è stato oggetto di studio da parte dell'Eurostat in base al confronto effettuato su dati relativi al 2007, e quindi da noi le tasse e i contributi sociali rappresentano il 44% del costo del lavoro contro la media del 34,3% nella zona euro, e altri livelli più bassi sono Malta, Cipro, Irlanda, mentre più alti sono la Svezia e il Belgio con il 42,3%. Quindi è in aumento la pressione fiscale rispetto al 2006 con il 42,1% contro una media europea del 39,8% e del 40,4% dei paesi della zona euro. E le aliquote maggiori in questo campo sono state registrate in Danimarca, in Svezia, abbiamo detto anche in Belgio. Per i redditi delle imprese italiane la riduzione dell'imposizione fiscale è arrivata a sfiorare 10 punti percentuali e si è passati dal 41,3% del 2000 al 31,4% di quest'anno. La tassazione tocca invece i livelli, appunto, abbiamo detto, più alti a Malta con il 35% e in Francia col 34,4%. E niente, quindi Gabriele, prima di passare al referendum, al ballottaggio, che dici? Lanciamo una canzone?
Ma sì, dai, un po' di musica, non appesantiamoci troppo stamattina.
Bene, bene, ci ascoltiamo i Verb.
Thank you.
Ritorniamo in studio. Il primo argomento di cui ci preme parlare sicuramente sono le elezioni che ci sono state questo fine settimana e il referendum, in particolare perché c'è stato un cambio di tendenza rispetto alle elezioni che ci sono state a inizio giugno, e in particolare alcune città dopo il ballottaggio hanno visto riconfermarsi il centro-sinistra e in particolare
alcune.
Sì, c'è stato un particolare scontro, per esempio anche a Lecce l'ultimo sangue tra il centro-sinistra e il centro-destra.
Capone, Gabellone. Di risultati forti ce ne sono stati diversi. Diciamo che comunque la linea di tendenza che era emersa dalle 15 giorni fa dalle elezioni europee è stata comunque confermata anche a livello di elezioni amministrative e comunali. Tra i risultati grossi che vengono evidenziati dalle quasi tutte le prime pagine dei giornali di oggi, ci sono quelli di Bari, Bologna e Firenze. Bologna, dove il centrosinistra ha stravinto con Del Bono contro Guazzaloca. Firenze, dove anche qui il candidato di centrosinistra è riuscito a vincere la corsa per la carica di primo cittadino, e a Bari, dove clamorosamente il centrosinistra raggiunge il 60% con Emiliano
e Patrizia
in giro per le strade. C'è da dire che questo 60% è anche particolare, perché una città ampiamente nota spesso per quelle che sono, come dire, simpatie anticomuniste o comunque abbastanza di destra, questo nuovo movimento che ha portato anche Vendola ha portato qualche voto in più nelle file del PD, e quindi Emiliano stravince con oltre il 60% dei consensi. Tra le prime pagine dei giornali raccoglievo quella di Libero, che insomma subito passa, non sappiamo se alla difensiva o all'attacco, e esordisce dicendo che lo scandalo del Lettone, quello del Papi che manda, non giova.
Aspettami nel letto grande. Una delle frasi sui giornali.
Va bene, Papi. Non giova al PD. Franceschini, invece, dal canto suo, di tutt'altra idea, vede l'inizio da queste elezioni, vede l'inizio del declino del centrodestra. Altri risultati molto particolari vanno ricordati a Prato, dove il centrodestra ha effettuato un vero e proprio ribaltone. Infatti ha vinto con ampio distacco in una città come Prato, dove notoriamente è sempre stata di colori del centro-sinistra. Cos'altro da ricordare? Poi ci sono i dati negativissimi dell'affluenza al referendum. Infatti questo nuovo referendum che si è appena concluso sulla riforma elettorale ha visto proprio il record in negativo di affluenza, si è raggiunto a malapena il 24-25%, quindi non si è riusciti ad arrivare al 50% più uno, che è il quorum affinché un referendum sia valido. Proprio da questi record negativo di affluenza sono nate subito da parte degli esponenti politici, soprattutto di destra, in particolare La Russa, primo che ha attaccato l'istituzione referendaria, sono partiti appunto i primi attacchi e soprattutto i primi accenni ad una futura riforma o quantomeno ad una futura modifica di questo elemento referendario. E in effetti sul referendum e sull'utilizzo del referendum in Italia ci sarebbe da fare una grossa riflessione, proprio perché basti pensare che fino a 20 anni fa, negli anni 80, l'arma referendaria veniva usata per prendere decisioni quali passare o meno o tornare indietro dal nucleare. Oggigiorno, dal 1995, l'Italia non riesce più a raggiungere un quorum ai suoi referendum, ed è nata appunto i primi dubbi di La Russa, che vuole quanto prima cambiare l'arma referendaria. Addirittura vogliono abolire il quorum o aumentare le proposta di D'Alema è stata quella di aumentare le firme per richiedere un referendum e diminuire la soglia del quorum.
Diciamo che come strumento di partecipazione popolare diventa sempre meno efficace e si può anche desumere dal fatto che comunque l'affluenza alle urne anche nelle elezioni di inizio giugno comunque non è stata delle migliori, quindi c'è come una sorta di sfiducia da parte degli elettori sia che riguardi il mondo del referendum, sia che riguardi le amministrative.
E poi fortunatamente i nostri politici ci pongono dei referendum dove per dire sì devi crociare no, per dire no devi crociare sì.
Quindi immaginiamoci poveri anziani.
La chiarezza ovviamente su questo genere di strumenti istituzionali, che invece dovrebbero essere dei più lineari e soprattutto dei più accessibili possibile, perché sono quelli che coinvolgono in prima persona la decisione del popolo, sono in realtà veramente contorti nei ragionamenti. Ma sul referendum la nota particolare spetta alla Lega, che ovviamente dal canto suo esulta. La Lega ormai esulta per tutto.
Ma esulta sempre, e purtroppo potremmo dire. Però
Umberto Bossi appunto è felice del risultato del referendum, lo vede come una loro vittoria, non capisco di cosa, visto che il quorum non si è raggiunto. È andata a votare a malapena la metà degli elettori necessari per il quorum, però loro hanno vinto il referendum, siamo contenti di questa loro vittoria. Mentre fortunatamente diciamo la seconda carica dello Stato, Gianfranco Fini, presidente della Camera, che già nei giorni passati precedenti al referendum si era diciamo azzeccato con quelli del governo, perché difendeva l'utilizzo del referendum, difendeva il fatto dell'andare a votare e ritirare la scheda, e all'indomani del referendum non si definisce insomma stupito da quelli che sono stati i risultati, cioè se lo aspettava. Però appunto la cosa su cui si dovrebbe riflettere è proprio il fatto che la gente è andata a votare, ma il referendum ha preferito proprio non chiedere la scheda. È stata una linea questa del non andare a votare per il referendum adottata anche da alcuni partiti della sinistra, alcuni partiti della sinistra radicale, ma resta il fatto che comunque sui referendum in Italia c'è una situazione abbastanza paralizzata. Cioè,
ma oltre che sul referendum potremmo dire in generale sulla partecipazione da parte dei cittadini in Italia. Prima di passare al prossimo argomento ci godiamo un'altra canzone dei Grandation.
I'll teach it to my son, yeah. What was learned from my mother? Yes, I'll teach it to my daughter. For you must remember, my friend, the line of history stretches far beyond we. And still we stand time and time again as a tribute to them. Well, now tell me if there's one thing that you're wanting, you got to let me know. Tell me something, tell me anything. Why did they all have to go? For if there's one thing that you're wanting, you got to let me know. Say something, say anything before I have to go, for Zion is awaiting. Jah people in this life, you got to be headstrong, headstrong, headstrong. Teach the children right, or they won't live too long. Future
to my daughter. What was love for my mother, mother, mother? Yes, a teacher by my Sunday. For it was them who said, don't get mixed up in your knowledge of today. Give one a hand of corn and they die. Teach them to grow corn and you know they will survive. Well, now tell me if there's one thing that you're wanting. You got to let me know. Tell me something, tell me anything. Why did they all have to go? For if there's one thing that you're wanting, you got to let me know. I said there's something, I said there's anything. Before I have to go, for Zion is awaiting. Your people in this life, you got to be headstrong, headstrong, headstrong. Live up in the right, for you won't live too long, too long, not too long. Your people in this life, you got to be headstrong, headstrong, headstrong. Teach your children right, for we won't live too long, too long.
Bentornati e riparliamo ancora una volta di Iran, quindi elezioni che non ci sono state soltanto in Italia ma anche in Iran, e sicuramente in Iran la situazione è parecchio critica perché continuano ancora gli scontri e i civili uccisi durante le manifestazioni. Ci sono stati lanci di lacrimogeni, ci sono stati idranti, manganelli sulla folla, quindi secondo alcune testimonianze anche colpi d'arma da fuoco. Una gigantesca operazione di sicurezza è in corso nel centro di Teheran, dove la polizia militare insieme alle squadre antisommossa della polizia e delle milizie sono all'opera in queste ore per soffocare una nuova manifestazione di protesta, oltre una settimana dopo le contestate elezioni presidenziali del 12 giugno. Quindi ci sono state anche risposte dal mondo estero, in particolare da Obama, da Frattini. Diciamo, era normale e naturale che qualcuno desse risposta di quello che accade, soprattutto perché i media in Iran sono ancora bloccati, c'è ancora censura, mentre invece si vedono, perché circolano su internet, dei video che riguardano la ragazza uccisa in questi giorni, gli spari sulla folla e gli scontri che sono al limite, potremmo dire. A metà del pomeriggio di ieri l'agenzia di stampa semiufficiale MER ha riferito che un attentatore suicida si è fatto esplodere all'ingresso del mausoleo di Khomeini, il monumentale santuario che sorge a sud di Teheran accanto al cimitero dei martiri. Si ha notizia di una sola vittima, che sarebbe lo stesso attentatore, e di due feriti. Questo è un elemento aggiunto dall'agenzia Fars, anche questa notizia però è semiufficiale. Non ci sono altre testimonianze oltre ai lanci delle due agenzie, e le testimonianze sono state raccolte dalle agenzie di stampa straniere dicono anche che un edificio nella Teheran meridionale è in fiamme, che era una sede usata da gruppi sostenitori del presidente Ahmadinejad e sarebbe stato attaccato da gruppi d'opposizione. Tuttavia le circostanze e i dettagli sono scarsi proprio a causa appunto del fatto che i mezzi di comunicazione sono censurati. Tutto questo però dice che ovviamente la tensione sale, mentre sul Twitter, un sito web di rete sociale come Facebook credo, testimoni parlano di manifestazioni di proteste anche a Isfahan. Le forze di sicurezza erano dispiegate fin dal mattino a Teheran. Una manifestazione a sostegno dei candidati sconfitti, Mousavi e Karroubi, era stata convocata nel pomeriggio in piazza. Lo stesso Mousavi aveva poi revocato l'appuntamento di fronte al divieto imposto dal capo della polizia di Teheran. Durante tutta la settimana scorsa era successo qualcosa di simile, perché c'erano state delle manifestazioni convocate e poi annullate, e aveva questa questo fatto aveva impedito a centinaia di migliaia di persone di radunarsi ogni giorno nella capitale. E però questa volta appunto è stato diverso. Il capo della polizia aveva annunciato che manifestazioni illegali sarebbero state trattate con la forza e ha mantenuto la promessa. Secondo le testimonianze raccolte dalle agenzie di stampa, la polizia ha impedito l'accesso alla zona di piazza Engelab e ha disperso i manifestanti con lanci di lacrimogeni e idranti. Si riferisce che a metà pomeriggio due o tra le 2.000 e le 3.000 persone erano comunque state capaci di riunirsi per manifestare. E altri testimoni nel tardo pomeriggio hanno riferito che Mussavi, il moderato che si è trovato inaspettatamente alla testa di un movimento d'opposizione, ha raggiunto che ormai critica apertamente le istituzioni al vertice della Repubblica Islamica, ha raggiunto i manifestanti. Ha parlato alla folla, ha detto di essere pronto al martirio e ha deciso di proseguire la sua battaglia. Comunque le testimonianze diffuse dai siti web sono numerose, confuse. Qualcuno ha visto persone ferite alle gambe e comunque ci sono diverse immagini di violenza che circolano su internet in questi giorni. Vuoi aggiungere qualcosa, Gabriele, a riguardo?
Ma è una situazione difficilissima quella di Chattaran, cioè in realtà c'è una metà di popolo che dopo un'elezione dalla parvenza democratica, ma poi dall'essenza tutt'altro che democratica, ma abbastanza pilotata da Ahmadinejad, si sta rivoltando appunto contro quello che è il risultato delle urne. Era stato chiesto la riconta di tutti i voti, ma è stata accettata soltanto una riconta a campione del 10% dei voti validi. Io vorrei passare però da una censura, diciamo, grossa come quella che c'è qui a Teheran, a una censura tra virgolette più soft, che è quella che abbiamo in Italia. Perché le striscianti le forme di censura hanno colpito i mezzi di informazione riguardo alla vicenda di Patrizia, di cui parlavamo prima, e delle veline di Villa Certosa. Infatti, se avete notato, in questi giorni il telegiornale del servizio pubblico della RAI non ha fatto minimamente nessun cenno a tutto ciò che succedeva intorno alla vicenda delle testimonianze di Patrizia e delle testimonianze delle altre ragazze che facevano, insomma, le belle presenze.
Quando le chiami Patrizia mi sembra proprio il termine
Patrizia.
C'ha un cognome.
Patrizia. Sì. Patrizia, il nome dice tutto, un nome è una garanzia. E praticamente è successo che Minzolini, che è il direttore del TG1, ieri è uscito in un editoriale che il PD ha addirittura definito un editoriale di regime, in cui si difendevano dicendo che non era apparso nulla sulle reti di Stato della vicenda che vedeva coinvolto il premier Silvio Berlusconi. Più che altro perché si voleva, come dire, stemperare l'area di gossip che si era creata intorno a questa vicenda. Più che area di gossip, si tratta di raccontare come stanno le cose, cosa che insomma almeno il TG1, quello che è il principale TG della televisione di Stato, dovrebbe quantomeno trattare. E il presidente della RAI, Galimberti, fortunatamente, anche se dopo 3-4 giorni dall'inizio di questa vicenda, ha richiamato quest'oggi Minzolini ad avere una completezza maggiore sul TG1, ad avere una maggiore chiarezza e trasparenza nel trattare le notizie, e dovrebbe farci riflettere, proprio perché quando in Italia si parla di una situazione di libertà degli organi di stampa, forse non è proprio così, visto appunto che le reti di Stato non compiono il loro servizio di trasparenza verso tutti i loro cittadini e soprattutto verso gli abbonati che pagano il canone ogni anno.
Beh, vabbè, a parte questo c'è qualcos'altro? Sì, no, vabbè, ma poco dire.
Insomma, ci sarebbe tanto da dire, perché è una vicenda
mi hai colto di sorpresa
veramente clamorosa. Al di là di questo, abbiamo già parlato appunto del voto.
Ci alleggeriamo un pochettino con un'altra canzone a questo punto, direi. Andiamo con Fito e Fitipaldis.
Che te voy a decir si yo acabo de llegar, si esto es como el mar, quien conoce alguna esquina Dejadme nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. Nunca lo escribí en un papel y nunca lo ha cantado mi voz. Y tú ahora me preguntas qué hacer. Y yo, que siempre voy detrás del error. Morder y en cada boca tiene un sabor, los huesos no los tapa mi piel, por eso siempre digo que no. Perdona, tengo cosas que hacer y aún me queda media vida a encontrar la melodía. Es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar. ¿Qué te voy a decir si acabo de llegar? Si esto es como el mar, de alguna esquina, déjame nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. ¿Qué te voy a decir si te acabo de llegar? Si esto es como el mar.
Parlato di Iran, parliamo un'altra volta degli esteri, perché questa settimana ci sono state sono accadute delle cose un po' particolari sia in Colombia sia negli Stati Uniti, nel Perù, che c'è stata la rivelazione sul massacro peruviano che è accaduto il 5 di giugno. ma anche in Irlanda, perché l'Irlanda del Nord adesso pare abbia un nuovo problema, una nuova guerra etnica, cioè non c'è più lo scontro tra le due parti, che insomma tra gli indipendentisti e gli unionisti, ma ci sta la guerra etnica contro i Rom. Quindi, per ciò che riguarda le FARC, in Colombia ci sono stati nuovi scontri tra la polizia colombiana e le FARC, ci sono stati almeno 32 morti, e durante la notte di domenica, secondo alcune fonti ufficiali, sono stati appunto ci sono stati degli scontri che hanno portato ad una notte di sangue, e sono morti almeno 7 tra i poliziotti appunto colombiani, e 25 invece sarebbero stati i ribelli delle FARC che durante gli scontri sono morti. Il comandante della polizia regionale ha assicurato che gli scontri sono cominciati quando c'erano già stati degli attriti tra le due ali, e la polizia e la forza aerea colombiana hanno attaccato l'accampamento dei ribelli, che è conosciuto come El Enano, che appunto si trova in Colombia. Ci sono state altre segnalazioni per ciò che riguarda poi la mattina successiva, perché ci sono state altri 25 guerriglieri che hanno risposto poi nuovamente al fuoco, ma indipendentemente da questo i morti registrati sono rimasti a 32, quindi la situazione rimane ancora non facile, nonostante ci siano delle nuove politiche attuate da parte di Obama per cercare di, soprattutto col Messico più che con la Colombia, per cercare di controllare lo spaccio che proviene dall'America Latina, lo spaccio di stupefacenti dall'America Latina all'America del Nord e nel resto del mondo. E a proposito di America, si parla in questi giorni, una notizia della Repubblica, degli Apache, che sono tornati sul piano di guerra, e mentre invece gli Stati Uniti vogliono che Geronimo e i suoi discendenti, più che altro, tornino nel New Mexico. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha bloccato l'azione legale avviata presso i tribunali federali, e il legale ha affermato che combattono ancora contro i nativi e vogliono i resti per dimostrare di avere vinto. Gli Apache hanno dissotterrato l'ascia di guerra e al centro di una nuova battaglia con il governo federale degli Stati Uniti c'è la salma di Geronimo, il leggendario capo, che i suoi discendenti vorrebbero riportare in New Mexico, la sua terra d'origine, che all'epoca della sua nascita, il 16 giugno del 1829, era territorio messicano. Geronimo combatté per circa 25 anni contro le truppe messicane e statunitensi. Il suo divenne l'ultimo grande gruppo di combattimento di nativi americani che si rifiutarono di riconoscere il governo degli Stati Uniti nel West. Il 4 settembre del 1886 Geronimo si arrese all'esercito statunitense in Arizona, e prima venne mandato in prigione in Florida, e poi nel 1894 venne trasferito a Fort Sill in Oklahoma, dove è stato sepolto dopo la morte per polmonite, e all'età di 80 anni. Quindi, a parte queste notizie biografiche, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti è intervenuto per bloccare l'azione legale avviata presso i tribunali federali, argomentando che a questo caso non è applicabile il Native American Graves Protection and Repatriation Act. È un trattato da cui sono esclusi gli indiani d'America a cui sia già stata data sepoltura in territorio statunitense. Per la riesumazione servirebbe un'autorizzazione speciale del governo. Secondo l'avvocato della famiglia di Geronimo, in realtà Washington non vuole perdere il suo trofeo di guerra, e stanno ancora combattendo la guerra contro gli indiani d'America e vogliono conservare i resti di Geronimo per dimostrare di aver vinto, così ha detto l'avvocato. La vicenda si tinge di giallo perché una parte dei resti del capo Apache fu trafugata nel 1918 da un'associazione studentesca dell'Università di Yale, che annovera tra i suoi membri anche l'ex presidente George Bush e il senatore John Kerry. I discendenti di Geronimo hanno assicurato che non intendono intraprendere alcuna azione legale nei confronti dell'associazione e dell'Università di Yale, anche perché la priorità era di riportare a casa il loro antenato. Gli Apache hanno tempo fino ad agosto per ricorrere contro la decisione del Dipartimento di Giustizia e provare a vincere la loro ultima battaglia nei tribunali. Ma a parte gli Stati Uniti, avevo detto in apertura che sono state rivelate le verità sul massacro peruviano avvenuto il 5 giugno, proprio perché il governo peruviano sostiene che degli indigeni armati di lance e frecce hanno ucciso 25 poliziotti armati di Kalashnikov, camionette blindate ed elicotteri, spogliandoli di tutte le loro armi e uscendo dallo scontro con solo 3 morti nelle loro file. Se fosse vero, dovrebbe dimettersi mezzo governo, a cominciare dal ministro dell'interno, perché significherebbe che il Perù ha le forze di sicurezza più incapaci del mondo. Queste sono le parole di Nelson Manrique, che è l'editorialista del quotidiano peruviano La Repubblica, e analizza il freddo, analizza in maniera fredda i tragici fatti di Bagua, dove il 5 giugno sono morte decine di persone, e non risparmia accusa il presidente Alan García Pérez. La storia che il governo ci sta raccontando è un goffo tentativo di nascondere la verità, spiega Manrique. Gli indigeni dicono che almeno 50 di loro sono morti negli scontri, ma per García gli indigeni non hanno nessuna dignità nemmeno dopo la morte. L'insensibilità con cui il governo li disprezza, chiamandoli selvaggi, è spaventosa. La prima responsabilità della tragedia è di Alan García, che ha portato avanti il programma che consegna la terra dell'Amazzonia peruviana alle multinazionali. Imponendo queste leggi, ha violato i diritti dei popoli indigeni sanciti da trattati internazionali che il Perù ha sottoscritto, violando così anche la Costituzione. Le espropriazioni dei terreni degli indigeni vanno avanti da anni, la loro indignazione, anche se non giustifica l'uccisione dei poliziotti presi in ostaggio, è comprensibile e prevedibile. Ancora scrive appunto Nelson Manrique, alle 6 del mattino del 5 giugno ci è arrivata la notizia che la polizia stava cercando di liberare la strada vicino Bagua, e ci hanno detto che c'erano già state delle vittime. Quando siamo arrivati abbiamo visto i poliziotti sparare e lanciare gas lacrimogeni contro la folla. Gli indios venivano catturati e picchiati mentre erano a terra. Alcuni hanno cercato di scappare, ma la polizia gli ha sparato alla schiena. Survival International presenterà il dossier alla Camera dei Comuni britannica e ha chiesto che venga aperta un'inchiesta indipendente per far luce su cosa sia realmente successo. Nel frattempo gli scontri di Bagua continuano a generare contraccolpi politici. Il 18 giugno il Parlamento ha approvato la deroga dei decreti contestati dagli indios, mentre il governo di Lima continua a perdere pezzi. Dopo le dimissioni del ministro dell'interno Mercedes, il 17 giugno il ministro Simon ha annunciato che quando la situazione si sarà calmata lascerà il suo incarico. Prima di parlare dell'Irlanda del Nord, invece diamo una canzone che sicuramente è collegata con i Metallica.
Yeah. se vai ben oltre l'apparenza, un'impossibile coerenza che vorrei tu ricordassi almeno un po'. C'è una storia che oramai è leggenda, che potrà sembrarti finta, invece è l'unica certezza che ho. C'erano dei porci in una baia, armi contro la miseria, solo che quel giorno il vento cambiò. C'era un uomo troppo spesso solo, e ora resta solo un viso, milioni di bandiere guido. E che diceva?
Come avete potuto notare, non erano i Metallica, era Daniele Silvestri con Coiba.
I Metallica si sono smetallati.
Però diciamo che Coiba andava bene anche per il Perù. Ma a questo punto parliamo dell'Irlanda del Nord e poi dopo ascoltiamo appunto i Metallica. Proprio perché avevo detto che l'Irlanda del Nord scopre una nuova guerra etnica, quella contro i Rom. Gli zingari appunto pare che debbano stare attenti, perché i lealisti stanno arrivando per picchiarvi con un orso ammaestrato. Questo era il messaggio, e altri simili sono circolati tutta la settimana scorsa su moltissimi computer e telefonini delle zone lealiste, cioè dalla zona protestante dell'Irlanda del Nord.
L'Europa del Nord, anche dopo le elezioni europee, si sta riscoprendo come una zona xenofoba dell'Europa. Non ci dimentichiamo in Olanda che il partito degli xenofobi di estrema destra è riuscito a prendere diversi seggi in Parlamento, nel Parlamento europeo.
Siamo sempre meno europei e sempre più divisi, potremmo dire. A diffonderli sono stati i neonazisti di Combat 18, questa è la sigla che riguarda appunto l'Irlanda del Nord e la guerra contro i Rom, nei giorni in cui alcuni gruppi di giovani davano l'assalto a una comunità di Rom rumeni che viveva in un quartiere protestante di Belfast. Una ventina di famiglie da bande che urlavano slogan razzisti e lanciavano sassi contro le loro finestre, sono state costrette a rifugiarsi in una chiesa. In seguito sono state trasferite in un luogo segreto. Per le violenze sono stati fermati due ragazzi di 15 e 16 anni e il Daily Mail ne ha intervistati altri che si preparavano a un rituale fatto di svastiche e baracche incendiate. I giovani hanno ammesso di essere stati presenti agli assalti contro i Rom. Il quotidiano britannico ricorda che l'onda dell'intolleranza, dopo tutto, purtroppo è partita dall'Italia. Ora il paese e la stampa si interrogano sull'Irlanda del Nord, uscita da un secolo di lotte intercomunitarie appunto è entrata però di nuovo in un nuovo ciclo di violenze. E dopo purtroppo questa notizia che ci menziona in maniera abbastanza infelice, posso dare Metallica.
Sono poche quelle che ci menzionano in maniera felice ultimamente.
Questa diciamo che non è dei migliori.
A Patrizia.
I'm
Bene ragazzi, torniamo a sfogliare le pagine dei giornali di questi giorni. È un'inchiesta che è apparsa in questi giorni sulle pagine di Repubblica e che effettivamente fa riflettere tanto, è quella che ha definito i giovani italiani come una generazione di giovani in panchina, un po' riprendendo quelle sono state le sconfitte degli azzurri alla Confederation Cup in Sudafrica. È successo che, al di là di questo, la nostra generazione viene definita una generazione di panchinari proprio perché in Italia i giovani e i neolaureati non riescono ad entrare a far parte dei sistemi culturali, produttivi, e non riescono a fare carriera direttamente in Italia. Si parla appunto delle nostre università che sfornano ogni anno laureati e ricercatori a 18 carati, che però a contendersi sono le migliori facoltà europee, mondiali, e non tanto quelle italiane che magari ne avrebbero bisogno, visto che il settore della ricerca è completamente calpestato in Italia. Ma va da ricordare che ovviamente si giunge a una situazione simile nel momento in cui siamo in una nazione dove appunto il merito conta mille volte di meno di una raccomandazione, dove un'elite sui generis, per dirla come il sociologo Nadio Delai, tutela i propri diritti a scapito delle nuove generazioni. E cosa ancora più inquietante è il fatto che i giovani talenti italiani non si formano sui libri, non si formano nelle scuole, non si formano nelle università, ma bensì si formano a X Factor e ad Amici. Questo ci dà l'idea di quale sia il livello culturale della nuova
generazione. Quindi non ringraziamo l'università, ma ringraziamo la De Filippi.
Che culo. Buonasera. Vabbè, a dire di questo poi c'è pure il fatto che oltre ad Amici, ma se alla De Filippi e a quant'altro, ci sta una nazione che poggia la sua economia di base, ahimè, sugli ultrasettantenni, che rappresentano il 70% dei protagonisti della nostra economia, della cultura e dell'università, contro qui c'è una netta differenza, il 28% della Spagna, il 31% della Gran Bretagna. Un dato ancora più significativo che fa capire come appunto e perché soprattutto veniamo definiti una nazione con dei giovani che fanno solo i panchinari è il fatto che il tessuto imprenditoriale italiano per il suo 95% è composto da imprese di carattere familiare, che significa che c'è ancora la concezione del padre padrone in Italia, che passa tutta la gestione economica e familiare della vita al figlio, figlio che però aspetta anni e anni, invecchia da bamboccione, senza magari chiedersi se dovesse essere lui o debba essere lui il protagonista di un riscatto personale. Ma detto questo, che insomma è più una notizia che ci rattrista e ci umilia.
Ci rincuora che ci sia un'inchiesta, ma in realtà non è che siano dati, come dire, nuovi.
In realtà non c'è niente di nuovo, insomma. Non so se hai notato, qualche giorno fa c'è stato Piero Ricca che ha inseguito per le vie di Milano la Carfagna.
Ha detto che dovrebbe usare un odorante.
Parlando, beh, Piero Ricca non è che abbia una presenza, come dire, idillica. Messo a fianco alla Carfagna di sicuro non fa una profumata figura, però ricordiamoci le grida e le urla sulla meritocrazia della Carfagna, che è diventata ministra e forse non ha mai aperto il libro di scienza politica.
Non voglio dire cosa ha aperto perché sono una giovane pulzella, quindi mi risparmio dai giudizi. Quindi, a parte questo, siamo in chiusura.
Volevamo fare qualche anticipazione su quella che sarà in data del 3 luglio la prima uscita, diciamo, pubblica ufficiale di titoli di coda e del portale titolidicoda.org, organizzata a Perugia insieme a Radiofonica. Ve ne parla Alessia.
Sì, ci sarà questo incontro il 3 di luglio a partire dalle ore 17 presso Piazza del Melo, quindi tra l'Informa Giovani e il Post. Presenteremo le opere del concorso.
A metà strada, cioè, ci mettiamo fra un palazzo e l'altro.
No, c'è una bellissima piazza che può ospitare, e c'è anche un bel panorama, diciamo la verità. La conferenza si svolgerà all'interno del POST, la mostra invece che esporrà le opere del concorso Abishak invece sarà all'Informa Giovani. Quindi avremo la mostra partirà già dal 25-26 di quindi prossimo, e poi ci sarà chiusura.
Chi non viene gli cadono i capelli.
Mentre invece la conferenza ci sarà il 3 di luglio e parleremo sia delle opere che sono state presentate, sia un poco di quello che riguarda il mondo della comunicazione, l'opinione pubblica. Proietteremo anche dei filmati di Guy Debord con la Refusation, che è stato un ottimo filosofo oltre che regista, e avremo la compagnia anche del professor Salvatore Cingari, di Maurizio Tommaselli, di Radiofonica, e speriamo anche di avere quanto più pubblico possibile. E detto questo, possiamo salutare tutti quanti e salutiamo Alessandro, Giancarlo, Giacomo.
Sì, infatti adesso usciti dalla radio li andiamo a recuperare dalle segrete di Villa Certosa, dove c'è Bondi che li sta linciando e li sta frustando.
E comunque vi ricordiamo che ci sentiamo anche la settimana prossima.
Ahimè.
E quindi un saluto.
Non era una minaccia, vero?
No, assolutamente.
Saluto a tutti, ragazzi.
Un saluto anche a voi e una buona serata.
As fast as you can.